È una mostra curata da Laurent Hegy, che è il direttore generale del Musée d'Art Moderne di Saint-Étienne, e da Katharina Koskina, presidente del Museo di Stato di Arte Contemporanea di Salonicco, in Grecia, quindi. La mostra coinvolge dei nomi molto importanti del panorama internazionale, sono 30 artisti che ragionano sulla metafora, come dice il titolo, dell'isola, di un'isola però mai trovata. A parlarci di questo progetto, e non solo, abbiamo come ospite Massimo Palazzi. Pronto Massimo?
Sì, sono qua, ciao.
Ciao. Allora, Massimo Palazzi è un artista critico, che è curatore anche, che si occupa all'interno di questa mostra del progetto didattico. Quindi ti devi mettere negli occhi di chi non ha una dimestichezza, una consuetudine con l'arte contemporanea, vero?
Certo.
Allora parlaci un po' del progetto e poi del tuo percorso didattico.
Beh, la mostra è comunque una mostra molto stimolante e molto interessante. Come dicevi tu, l'isola mai trovata è una metafora della ricerca di ogni artista che si evolve, ma in fondo non arriva mai a una fine, e meno male, perché è così che produce delle opere che a loro volta sono isole. All'interno della mostra il percorso è come un mare in cui il visitatore è invitato a navigare alla ricerca di queste isole trovate e abbandonate dall'artista alla ricerca di nuove isole. In questo senso, come dicevi tu, ci sono dei grandi nomi: Marina Abramovic, Anselm Kiefer, Alex Aycock e altri grandi artisti, e magari mi piacerebbe raccontare un'opera che in particolare identifica bene questa idea, che è un lavoro di Alex Aycock del 71, che è stato riallestito. Sono quattro grandi ventilatori che soffiano dell'aria su un mucchio di sabbia che costituisce una specie di duna. È un'isola precaria, è un'isola di fluidità, perché la sabbia e il vento sono qualcosa di continuamente mutevole, però è un'isola, e quindi è un oggetto nello spazio, ancora una volta è una concrezione di materia nello spazio come qualsiasi opera d'arte, ma al tempo stesso è qualcosa di destinato a cambiare, a fluire, insomma. Questo è un po' il tema della mostra. Sì, la mia posizione all'interno della mostra è stata interessante, perché in qualche modo è stata un tramite tra un pubblico di non addetti ai lavori, o anche di addetti ai lavori, ma magari che non conosceva a fondo le opere esposte, e in qualche modo la mia idea era anche quella di dare un po' di informazioni sul percorso e sugli intenti del curatore, quindi sulla mostra in generale. E l'ho fatto attraverso tre incontri che oggi concludo.
Ti interrompo un secondo solo per dire il titolo, che non ho citato prima, del tuo progetto, che è Arte Oggi, istruzioni per una lettura consapevole dell'arte contemporanea, che esatto, appunto spiega qual è il tuo approccio.
Esatto. Questi tre incontri hanno l'obiettivo di essere divulgativi, però in realtà non solo quello, nel senso che sono un grande percorso che vuole un pochino toccare le problematiche più urgenti dell'arte, delle ricerche artistiche degli ultimi 20 anni, con dei riferimenti inevitabili all'arte del secolo scorso, quindi del Novecento. I tre incontri sono stati articolati in un primo incontro dedicato agli oggetti, un secondo alle immagini e un terzo, quello di oggi, lo spazio. La registrazione di questi incontri è disponibile sul sito web di Palazzo Ducale, quindi gli MP3 degli incontri sono scaricabili da chiunque voglia ascoltarli, e sto preparando anche degli abstract, dei testi riassuntivi in cui c'è un pochino il contenuto di ogni incontro. Come mai questa divisione? Fondamentalmente l'idea era quella di dare un approccio all'arte contemporanea come un oggetto a cui ci avviciniamo e da cui ci allontaniamo per vedere un contesto in cui esiste. La metafora che ho utilizzato per aprire gli incontri, che mi sembrava abbastanza esemplificativa di tutto questo percorso, è quella della medusa. La medusa è un animale straordinario sott'acqua. Fuori dall'acqua non così interessante, perché è una massa gelatinosa che non risulta particolarmente bello da vedere. Ecco, l'opera d'arte contemporanea è qualcosa del genere, è qualcosa che va vissuto nel suo ambiente, che è composto al 90% del suo ambiente e del nostro ambiente, e in quanto tale va fruito. L'oggetto è la medusa, l'immagine è l'immagine che noi inevitabilmente ne abbiamo, ed è l'unico nostro modo di approcciare attraverso il vetro della maschera, e lo spazio di cui parlerò oggi è il mare.
È una metafora molto interessante questa della medusa, mi sembra che funzioni effettivamente, è stimolante. Senti, ecco, il pubblico che frequenta questi incontri com'è composto?
È un pubblico abbastanza vario, devo dire che ci sono molti insegnanti perché in fondo gli incontri sono stati pubblicizzati proprio per dare gli strumenti agli insegnanti per avvicinare la mostra e per portare loro studenti. Ci sono molte persone curiose, molto più di quanto pensassimo in generale, e anche molti giovani, il che è strano. Di solito, paradossalmente, quando si fanno queste cose non si vedono studenti dell'accademia, non si vedono studenti di architettura, che è una cosa molto triste. Questa volta invece no, ci sono anche loro.
Sorgono delle discussioni così un po' accese attorno a questo dibattito?
Finora no, magari oggi.
Chissà. Senti, il tuo lavoro di artista, ecco, come fluisce anche all'interno del progetto didattico, insomma della tua attività sia di curatore che di, appunto, di animatore culturale?
Diciamo che, sì, in questo caso è più il discorso di critico, di curatore se vuoi, perché l'analisi delle opere, il fatto di costruire su misura un pochino una visione sull'arte, sull'esperienza degli ultimi anni, quindi beh, sicuramente in parte sono cose che magari vivo anche sulla mia pelle, però questa è una cosa diversa, insomma.
Te l'ho chiesto perché in alcune tue opere, alcune tue installazioni, tu proponi un punto di vista, per esempio un attraversamento di uno spazio attraverso una serie di disegni messi in sequenza, quindi mi sembrava di così cogliere un nesso anche tra la tua attività appunto di didattica.
Sì,
ecco.
Inevitabilmente c'è, nel senso che penso che poi ogni sguardo su un oggetto di studio, in questo caso sull'arte, sia parziale, diceva anche Baudelaire, no? che la critica deve essere parziale, quindi sicuramente il mio punto di vista, le cose che mi interessano e che mi piacciono, però cerco di essere più oggettivo e più fuori da questo possibile, insomma, per onestà.
Ci sono degli, come dire, degli stratagemmi che utilizzi per appunto stimolare questo avvicinamento del pubblico all'arte contemporanea, per esempio, non so, l'idea di Ready Made, che per chi non abbia fatto certi studi può sembrare ancora così scandalosa. Come imposti, ecco, un discorso per esempio sulle origini di questa frattura dell'arte contemporanea?
Secondo me ci sono due cose che sono importanti. Una è che, e l'ho detto subito, tanto per mettere in chiaro le cose, che sicuramente io non vi do la pillola per capire l'arte contemporanea, piuttosto stimolo la curiosità, e quindi l'atteggiamento giusto del fruitore che si avvicina a un'opera sua contemporanea è quello del detective che raccoglie indizi, del medico che analizza i sintomi e che prova a mettere insieme le cose. Ecco, questa fruizione attiva ovviamente è fondamentale da parte di chi si avvicina all'opera, quindi modestia e curiosità di raccogliere dati da una parte. Dall'altra mi piace parlare di queste cose dandole un po' per scontate, cioè non parlando di arte tradizionale che è la pittura, la scultura, l'architettura e poi a un certo punto tutto cambia. Vediamo cosa c'è di contemporanea anche nell'arte del passato, la mia formazione è storica dell'arte, quindi poi vivendo a Genova ho lavorato molto anche per l'ambito dell'arte barocca, dell'arte seicentesca, perché come storico dell'arte qua è più facile lavorare così, e quindi secondo me non bisogna alimentare i pregiudizi che purtroppo ci sono, ma far finta di niente e la gente poi sarà un po' più clemente nei confronti di ricerche più strane apparentemente.
Può fare un'apertura di credito, diciamo. Senti, ti chiedo di tornare un attimo alla mostra, ritorna magari nei tuoi panni di critico in questo caso, e descrivici anche qualche altra opera oltre a quella che hai già citato. Ad esempio, ecco, mi piace molto, vorrei che tu la raccontassi ai nostri ascoltatori, quella di Danica Dakic.
Sì. Quella è un'opera molto bella che si era già vista anche, in realtà era un altro lavoro, ma affine alla Documenta di Kassel.
Sì, esatto.
Sono tre fotografie che rappresentano dei profughi nomadi, all'interno di un paesaggio con dei campi, un cielo azzurro, insomma il tramonto probabilmente, e dietro di loro c'è un dipinto che rappresenta le rovine di una galleria del Louvre, riprodotto su una grande tela che fa da sfondo. Quindi evidentemente ci sono due culture, due modi di essere a confronto che in qualche modo hanno una assonanza. Queste persone sono persone che mostrano all'interno di questi ritratti di gruppo la loro dignità di individui nonostante la loro condizione sociale e diciamo, la contingenza del loro spaesamento. Al tempo stesso questo è fronteggiato dalla rovina di un'immagine della cultura stanziale più che consolidata, che viene rotta e corrotta proprio ancora una volta per il piacere di questa cultura. Quindi ci sono tutta una serie di rimandi che sono molto, molto intriganti. Le immagini poi sono molto belle visivamente, quindi insomma è un bel lavoro.
Certo. Vedo che c'è anche l'opera di Hans-Peter Feldman che rappresenta la Biennale, una, sì, così personalmente un'opera che ho amato molto.
Sì, penso che sia impossibile non amarlo. È un lavoro, questo è un lavoro anche molto facile, secondo me, che chiunque può amare. È una fantasmagoria di ombre che si proiettano sul muro, realizzata semplicemente con degli oggetti quotidiani, cose davvero di vario genere, dalle statuine di porcellana, ai giocattoli, eccetera, montati su delle piattaforme rotanti che grazie a dei proiettori di luce creano queste ombre scure che si avvicinano sullo sfondo. È un piccolo cinema bricolé, insomma, fatto in casa, ostentatamente fatto in casa, con quindi nastro adesivo, forbici, colla, pinze presenti all'interno dell'installazione. C'è questo scontro tra oggetto e fisicità dell'oggetto e immagine fluida, così, che diventa molto evocativa.
Senti, sul piano dell'utopia, perché insomma in diversi di questi lavori penso che si possa parlare di utopia, c'è cioè questa tensione a qualche cosa che non si raggiunge mai in modo definitivo. Ecco, tu riscontri delle diversità generazionali, nel senso che il grosso del gruppo degli artisti più o meno è attestato sui 60 anni, sugli over 60, quindi magari con un'idea politica, sociale del mondo che si è formata soprattutto negli anni, fine anni 60, primi anni 70. E poi c'è anche qualche artista più giovane, per esempio come l'italiana Marina Bolla, che quindi hanno un background piuttosto diverso. Ecco, tu ti sei fatto un'idea delle caratteristiche, ecco, generazionali dell'utopia?
Guarda, io ti dico, questo probabilmente è il mio punto di vista personale, ma non credo che questo discorso dell'utopia come utopia sociale, politica, che nell'arte ha avuto un grosso ruolo, soprattutto per le generazioni passate, sia evidenziato dalla mostra. Tutto sommato la mostra parla di un'utopia filosofica, di una ricerca davvero, di un percorso di lavoro e di ricerca. Sullo scontro di generazioni sono rimasto piacevolmente stupito da un lavoro molto bello di Luca Samaras. È un video del 69 che in realtà era originariamente una ripresa cinematografica, non un nastro, in cui l'artista compie delle azioni, si chiama Self, compie delle azioni all'interno di casa sua, comunque del suo ambiente quotidiano, mescolando oggetti, materiali diversi, colori, azioni senza senso, un po' come certe performance di Capro. Ma la cosa che il video è molto bello, molto ricco di colore, molto, molto vario, molto texturizzato, è un po' una scultura davvero. E mi ha fatto venire in mente tanti lavori di Jon Bock, per esempio, di Paul McCartney. E quindi ho visto questa assonanza che mi è piaciuta molto. Insomma, penso che sia un lavoro, personalmente, uno dei miei preferiti in mostra.
Benissimo. Massimo, ti ringraziamo molto per la tua partecipazione. Ricordiamo che la mostra è stata aperta il 13 marzo e durerà fino al 13 giugno. Per ogni informazione c'è il sito www.palazzoducale.genova.it. Tu oggi concludi il tuo percorso di incontri, quindi
posso interromperti per una, certo, cosa che mi sono dimenticato, certo, che è importante. Sul sito i visitatori troveranno anche dei percorsi in mostra che ho preparato
per
una guida alle opere. Questo è piuttosto importante.
Giusto, è vero. I percorsi della mostra, tra l'altro, sì, che io ne ho scaricato uno che è veramente molto interessante, che è diviso in vari capitoli: il viaggio, visioni, il mare, eccetera. Insomma, lasciamo lasciamo ai fruitori così l'esplorazione del sito, e quindi ecco, quindi rimangono fruibili, come poi hai detto tu, sono anche scaricabili i file audio.